Hello, this is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
Are you up for it?
Usma Radio.
Ai microfoni.
Io presento Virginia Cimmino.
E io presento Francesca Lepiane.
In diretta dal Teatro Arena del Sole di Bologna.
Trasmettiamo
Senta Pasolini, un'opera radiofonica.
Liberamente tratta da testi e testimonianze di e su Pierpaolo Pasolini.
Di e con Anita Barbi.
Francesco Cecchialietti.
Virginia Cimmino.
Dario Fini.
Ines Garpe.
Francesca Lepiane.
Dino Lopardo.
Giulia Mento.
Stefano Moretti.
Lea Paiella.
Andrea Pelliccia.
Emanuele Regi.
Francesca Miranda Rossi,
condotto da Roberto Paci Dalò.
L'ombra di Pasolini. Pasolini, dove sei? Chi sei? Pierpaolo Pasolini. In ogni corso, in ogni spettacolo si parla di te, dei tuoi film, dei tuoi testi, del tuo corpo martoriato. Non si può essere di sinistra senza citare Pasolini. Sei diventato un brand, un hashtag, un'etichetta, come la maglietta di Che Guevara o il pugno alzato. Ma chi ti conosce, Pasolini? Perché ci perseguiti? Perché la tua ombra è qui tra noi, profeta, santo e martire. Profeta, santo e martire, venerato e misconosciuto. Io ti odio, Pasolini. Non ne posso più di te, delle tue profezie, del tuo corpo nudo, del tuo viso scavato, della tua voce tagliente e nasale. Non ne posso più del tuo nome, del tuo avere già saputo tutto, già previsto tutto, di aver già detto tutto. Vattene via, lasciaci in pace, torna nel regno delle ombre cui appartieni. Vattene, Pasolini, vattene via.
Perché prendo come esempio del discorso non verbale la città di Bologna? Semplicemente perché Bologna non è una città tipica dell'Italia. Essa è un caso unico, ma nel tempo stesso essa si presenta anche come uno specimen molto avanzato per una eventuale e improbabile città italiana futura. La sua anomalia è dovuta al fatto che essa si è sviluppata in questi ultimi anni secondo le norme ormai sacramentali dello sviluppo consumistico. Ma, insieme, essa è una città comunista. Dunque, gli amministratori comunisti hanno dovuto affrontare i problemi che imponeva loro lo sviluppo capitalistico della città.
Ciasarsa sa che l'usoro di estate sta non ormai, blanc e sec come la cialsina, e la iot calisina e io frut con i barghessis e li mais dalla ciarca mi trima. La cuora granda ciara con i moscis dalla tavola onta, dalla cusina, dalla vampa, dal sorelli, vuelta, stanca, casbrova, dal curtil la vecchia pompa, in marciapies. Casarsa, in quel chiarore di estate che non muore mai, bianco e secco come la calce, la vedo qui vicina, e io bambino, coi calzoni e le maglie sulla carne che mi trema.
Veramente il primo dialetto che ho usato è stato quello friulano. È stato il friulano, ho cominciato a usarlo che ero ragazzo, 17-18 anni. La mia formazione era una formazione di tipo molto estremamente letterario, con delle tendenze filologiche, e in particolare era la formazione dell'ermetismo italiano.
Fontana di aga dal me país, a noi aga più fresca che dal me país, fontana di rustica maur.
Evidentemente il mio sguardo verso le cose del mondo, verso gli oggetti, è uno sguardo non naturale, non laico. Vedo sempre le cose come un po' miracolose. Ogni oggetto per me è miracoloso, cioè ho una visione in maniera sempre informe, diciamo così, non confessionale, ma in certo modo religiosa del mondo. Ecco perché investo questo mio modo di vedere le cose anche nelle mie opere.
Prossima fermata.
Via. Una grande lezione.
a Bologna. Spero sempre, senza sperare niente di importante.
Dopo pochi anni, le lucciole non c'erano più.
Vanno. Vengono. Ogni tanto si fermano. E quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio.
Un pezzo di traculo contro filetto di suino fresco. Un pezzo di filone di maiale o lombo di maiale, chiamatelo come volete, la mortadella.
Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a corrergli dietro per tanti metri.
Ora prima di arrivare.
Tu hai mai sentito parlare di Ezio Pascutti?
No.
Mai?
Mai.
E dello scudetto del 64 cosa sai?
Niente.
Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle.
Chi era Pasolini?
Ecco.
Passabello.
Pierpaolo Par.
E ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.
Ho fatto la storia del Bologna. Non c'è rimasto più niente di quei giocatori lì.
Ma il fatto di essere destroso, un personaggio molto generoso, come non se ne vedono forse più oggi.
Sono ora un ricordo.
Darf ich Ihnen mein Herz zu Füßen legen?
Wenn Sie mir meinen Fußboden nicht schmutzig machen.
Mein Herz ist rein.
Das werden wir ja sehen.
Ich kriege es nicht heraus.
Wollen Sie, dass ich Ihnen helfe?
Wenn es Ihnen nichts ausmacht.
Es ist mir ein Vergnügen. Ich kriege es auch nicht heraus. Ich werde es Ihnen herausoperieren. Wozu habe ich ein Taschenmesser? Das werden wir gleich haben. Arbeiten und nicht verzweifeln. So, das hätten wir. Aber das ist ja ein Ziegelstein. Ja, hör, ist ein Ziegelstein.
Aber es schlägt nur für Sie.
Ho visto questo paio di scarpe bellissime. Erano rosse,
lucenti, bellissime. Non c'era scritto il prezzo. Quando non c'è scritto il prezzo sai già che sarà una cosa molto costosa. Comunque sono entrata lo stesso. Il tipo che le vendeva ovviamente mi ha detto un prezzo esorbitante che non mi potevo permettere. Ma erano troppo belle. Ho deciso di provarmele comunque e mi stavano benissimo. Anche il commerciante mi ha detto che mi stavano benissimo. Ho deciso che le volevo per forza. Quindi ho chiesto al tipo se poteva prendermi un numero più grande e mentre lui entrava in magazzino io uscivo con le scarpe piedi. Non mi sono sentita in colpa, perché era un prezzo così alto che non aveva nessun senso. Perché solo i ricchi possono permettersi delle cose così belle? E noi solo cose di bassa qualità che si rompono subito. Non è giusto. Pensavo a questo e intanto camminavo per le strade di Bologna con le mie bellissime scarpe nuove. È là che ho iniziato a ballare. Ero così contenta. Chi è stato così contento nella sua vita? Ballare.
Rubare.
È un atto di rivoluzione.
È una rivoluzione. Sono così contenta. Chi è stato così contento? E dopo? Non riuscivo a fermarmi. Mamma, guardami come ballo. Che belle scarpe. Guardami come ballo. Che belle scarpe. Ballo così tanto che non ho più fiato. Ma non riesco a fermarmi. Non mi fermo. Qualcuno mi aiuti. Vi auguro a tutti buone vacanze di Natale. Ciao!
Se attraverso il tuo carattere e la tua cultura posso ancora parlarti, ciò è merito della funzione conservatrice che qui ha avuto il Partito Comunista. Sei perciò tentato di stabilirti qui, di lavorare qui, di abitare magari nella casa di via Zamboni, dove sei nato, o in quella di via Nosadella, dove hai passato l'adolescenza e scritto i tuoi primi versi. Ma lo stesso fenomeno, cioè il fatto che io sia una terra separata, un'isola, che tende a trattenerti qui, ti respinge, quasi spaventato nei luoghi non privilegiati della mia felicità. L'estraneità di un centro urbano e di una zona industriale praticamente estesa a tutta la campagna, ormai presi nel giro che porta a un futuro sostanzialmente diverso da ogni passato che tu conosci, naturalmente ti traumatizza. Vedere il sabato sera una baraonda che ricorda il quartiere latino, col trionfo della coppia e la presenza del teppismo, ti sconvolge. Il vantato gioco democratico con assemblee, partecipazioni, autogestioni, ti mette a disagio.
Da qualche parte, Pierpaolo, mischiata a foglie, giornali e appunti, devo avere la lettera che mi scrivesti un mese fa. Quella lettera crudele, spietata, dove mi picchiavi con la stessa violenza con cui ti hanno ammazzato. Poi l'ho messa non so dove e mi chiedo se un giorno la ritroverò. Io spero di no. Non ti risposi. Cosa si risponde a un uomo che piange la sua disperazione di trovarsi uomo? Il suo dolore d'essere nato da un ventre di donna? Non era una lettera diretta a me, ma a te stesso. Alla morte che rincorrevi da sempre per mettere fine alla rabbia d'essere venuto al mondo grazie a una pancia gonfia, due gambe divaricate, un cordone ombelicale che si snoda nel sangue. Quel nostro ventre da cui sei uscito ti ha sempre riempito di orrore. Noi donne ti incutevamo fisicamente un disgusto. Se ci accettavi, era per pietà. Se ci perdonavi, era per volontà. In ogni caso, non dimenticavi mai la leggenda che dà a noi la colpa di aver colto la mela e scoperto il peccato. Odiavi troppo il peccato, il sesso, che per te era peccato. Amavi troppo la purezza, la castità, che per te era la salvezza. E meno purezza trovavi, più ti vendicavi cercando sporcizia, sofferenza, volgarità, come una punizione. Da lontano non sembravi nemmeno un corpo, tanto eri massacrato. Tu sembravi un mucchio di immondizia.
Immondizia.
E solo dopo che t'ebbero guardato da vicino, si accorsero che non eri immondizia. Eri un uomo. Mi maltratterai ancora se dico che non eri un uomo. Eri una luce.
Eri una luce. Eri una luce. Eri una luce.
Una luce.
Eri una luce. Un uomo o una luce?
Eri una luce.
Una luce. Se dico che non eri uomo, eri una luce.
Eri una luce. E una luce si è spenta. E una luce si è spenta? Diventammo subito amici, noi amici impossibili, cioè io una donna normale e tu uomo anormale, almeno secondo i canoni ipocriti della cosiddetta civiltà. Io innamorata della vita e tu innamorato della morte. Io così dura e tu così dolce. V'era una dolcezza femminea in te, una gentilezza femminea. Anche la tua voce del resto aveva un che di femmineo. E ciò era strano perché i tuoi lineamenti erano i lineamenti di un uomo, secchi, feroci. Sì, esisteva una nascosta ferocia nei tuoi zigomi forti, sul tuo naso da pugile, sulle tue labbra sottili, una crudeltà clandestina. Ed essa si trasmetteva al tuo corpo piccolo e magro, alla tua andatura maschia, scattante, da belva, che salta addosso e morde. Però quando parlavi, o sorridevi, o muovevi le mani, diventavi gentile come una donna, suave come una donna. E io mi sentivo quasi imbarazzata a provare quel misterioso trasporto per te. Pensavo, in fondo è lo stesso che sentirsi attratta da una donna.
Gentile come una donna, suave come una donna. Pensavo, in fondo è lo stesso che sentirsi attratta da una donna, come due donne. Non un uomo e una donna.
Mezzanotte m'ho da confessare, ma quella notte volevo parlare. La pioggia, il fango e l'auto per scappare. Solo a morire lì vicino al mare. Ma quella notte volevo parlare.
Invocavi la morte come altri invocano Dio.
Cercavi il peccato per cercare la salvezza.
Agognavi il tuo assassinio come altri agognano il paradiso.
Certo che la salvezza può venire solo dal peccato.
Eri così religioso, tu, che ti presentavi come ateo.
E tanto più profondo è il peccato, tanto più liberatrice è la salvezza.
E non è vero che detestavi la violenza.
È la salvezza.
Non è vero che maledicevi il dolore.
È la salvezza.
Ti serviva invece.
È la salvezza.
Come un bisturi per estrarre l'angelo che era in te.
È la salvezza.
Dolore. Angelo. Estrarre. Demonio. Brucia.
Un inno all'amore cantato da un uomo che non crede alla vita.
Mi domando che madri avete avuto, se ora vi vedessero al lavoro, in un mondo a loro sconosciuto, presi in un giro mai compiuto, d'esperienze così diverse dalle loro, che sguardo avrebbero negli occhi? Se fossero lì, mentre voi scrivete il vostro pezzo, conformisti e barocchi, o lo passate a redattori rotti, a ogni compromesso, capirebbero chi siete? Madri vili, con nel viso il timore antico, quello che come un male deforma i lineamenti in un biancore che li annebbia, li allontana dal cuore, li chiude nel vecchio rifiuto morale. Madri vili, poverine, preoccupate che i figli conoscano la viltà, per chiedere un posto, per essere pratici, per non offendere anime privilegiate, per difendersi da ogni pietà. Madri mediocri che hanno imparato con umiltà di bambine di noi un unico nudo significato, con anime il cui mondo è dannato a non dare né dolore né gioia. Madri mediocri che non hanno avuto per voi una parola d'amore, se non un amore sordidamente muto di bestia, e in esso vanno cresciuto impotenti ai reali richiami del cuore. Madri servili, abituate da secoli a chinare senza amore la testa, a trasmettere al loro feto l'antico, vergognoso segreto d'accontentarsi dei resti della festa. Madri servili, che vi hanno insegnato come il servo può essere felice, odiando chi è, come lui legato, come può essere tradendo, beato e sicuro, facendo ciò che non dice. Madri feroci, intente a difendere quel poco che borghesi possiedono, la normalità e lo stipendio, quasi con rabbia di chi si vendichi o sia stretto da un assurdo assedio. Madri feroci che vi hanno detto: sopravvivete, pensate a voi, non provate mai pietà o rispetto per nessuno, covate nel petto la vostra integrità di avvoltoi. Ecco, vili, mediocri, servi, feroci, le vostre povere madri che non hanno vergogna a sapervi nel vostro odio addirittura superbi, se non è questa che una valle di lacrime. È così che vi appartiene questo mondo. Fatti fratelli nelle opposte passioni, o le patrie nemiche, dal rifiuto profondo a essere diversi, a rispondere del selvaggio dolore di essere uomini.
Permesso?
Avanti, caro, avanti!
buongiorno, signor Klotz.
Buongiorno, buongiorno, caro Hans Gunther.
E come sta il suo signor figlio?
Mio figlio, vedi, non era un figlio obbediente, insieme non era neanche un figlio disubbidiente. Se egli mi avesse obbedito, saremmo volati sopra le ciminiere gloriose della nostra colonia. Se invece mi avesse disubbidito, io l'avrei schiacciato. Ma vede, con un figlio né consenziente né dissenziente, io non potevo farci niente, ma veniamo a noi.
Buone notizie, signor Klotz.
Ah, mi congratulo, caro Hans Gunther.
Grazie, signor Klotz.
Buone notizie, dunque.
E il signor Erditz, altri non è che il signor Hirt.
Hirt!
Ad maiora, signor Klotz.
Ad maiora, caro Hans Gunther. Hirt, il vecchio Hirt, il mio compagno di studi, prima ad Essen, poi a Heidelberg. Ma si è fatto la plastica facciale.
Vabbè, naturalmente, signor Klotz. Gli studi sulla plastica facciale in Italia sono assai progrediti.
In Italia?
Sarà meglio procedere per ordine, signor Klotz.
Procediamo per ordine, signor Hans Gunther, procediamo per ordine.
È un rapporto segreto inviato, indovini un po' a chi?
A chi, a chi?
Al signor Himmler.
Delitti contro l'umanità, urrà! Mi congratulo, caro Hans Gunther.
Grazie, grazie, signor Klotz. Immagino che lei sarà molto curioso di sapere...
Ma curiosissimo, ad maiora, caro Hans Gunther, ad maiora.
Ad maiora, signor Klotz. Sa qual era l'oggetto del suddetto rapporto? Eccolo qua. Raccolta di crani di commissari bolscevichi ebrei per ricerche scientifiche all'Università di Strasburgo.
Crani? Di che? Di commissari bolscevichi ebrei? Scusa se rido, ma queste tre parole messe in fila hanno una carica di irresistibile comicità. Commissari, bolscevichi e per di più ebrei. Chi più ne ha, chi più ne metta, che ridere.
Questa strada, dal selciato sconnesso e antico, non è niente. Poca cosa, umile cosa. Non si può neanche confrontare con certe opere d'arte italiana stupende. Eppure questa stradina così umile si deve difendere come si difende l'opera di un grande autore. Esattamente come si deve difendere la poesia popolare, anonima, davanti a quella di Petrarca o di Dante. Nessuno si batterebbe con rabbia e rigore per difendere questa strada dimenticata. Io scelgo di difendere questo. Voglio difendere qualcosa che non è sanzionato, codificato, che nessuno difende. Abbiano pazienza i competenti e i miei colleghi, che certo senza cattiveria spaventano col loro sapere tanto attuale e sono obbligati ad avere una gran pazienza davanti a chi lotta per le cose che stanno per essere dimenticate. Una città è opera del popolo, di un'infinità di uomini senza nome che hanno lavorato all'interno di un'epoca. Questo non è sentito, perché con chiunque tu parli sarà immediatamente d'accordo con te per difendere i capolavori del valore storico appurato, ma nessuno si rende conto che quello che va difeso è l'anonimo, questo passato senza nome, questo passato popolare. Solo le persone sane e senza dolore possono vivere rivolte verso il futuro. Le altre, malate e piene di dolore, sono lì a mezza strada, senza certezze, senza convinzioni e magari tuttora almeno in parte vittime del conformismo e dei dogmi di una storia ancora più vecchia contro cui hanno combattuto. E se poi partecipano alle nuove lotte, lo fanno senza fiducia, senza ottimismo e con le bandiere penzolanti come stracci.
End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.